La mente e l'uomo.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Proposta in Blu. Il nostro appuntamento con La Mente e l'Uomo continua anche questo giovedì e poi ovviamente anche per tutto il resto del mese di maggio. Abbiamo sempre in nostra compagnia lo psicologo, psicoterapeuta Nicolò Terminio. Ciao Nicolò.
Buongiorno a tutti.
Abbiamo parlato, Nicolò, la scorsa puntata dell'educazione e dei principi educativi e come aiutare i ragazzi a sviluppare la propria soggettività. L'educazione, anche se non esistono dei modelli o delle tecniche o dei livelli di sviluppo a cui omologare i ragazzi e i figli, cambia a seconda dell'età e cambia in un periodo così forte come può essere quello dell'adolescenza?
Beh, soprattutto nel periodo dell'adolescenza viene messa in discussione l'educazione, cioè che cos'è l'educazione. Perché se fino al periodo precedente, all'adolescenza, il bambino cresce trovando la propria soddisfazione nel rispondere alle attese dei genitori, a un certo punto in adolescenza questo meccanismo si rompe. Il bambino non si soddisfa più, potremmo dire, nell'essere l'oggetto del desiderio dell'altro. E inizia a interrogarsi sul proprio desiderio e in che modo il proprio desiderio sia l'espressione, potremmo dire, della sua autenticità. Quindi in adolescenza esordisce la questione della propria singolarità in riferimento al desiderio dell'altro. E tante patologie dell'adolescenza, che possono anche protrarsi in età adulta, non sono altro che un tentativo, magari erroneo, magari parziale, di risolvere questa questione che anima tutti noi.
Hai parlato proprio di che cosa richiede il periodo dell'adolescenza nei confronti dell'adolescente e abbiamo capito che l'educazione in questo momento richiede lo stabilirsi di un nuovo rapporto e quindi forse anche una frattura con quello che esisteva nel passato, le relazioni nei confronti dei genitori. Che cosa richiede questo nei genitori?
Bene, i genitori richiede innanzitutto la capacità di tollerare il conflitto, o forse potremmo dire ancora meglio, di istituire le condizioni di possibilità perché ci sia un conflitto. Cioè, perché se non c'è una differenza generazionale, se non c'è l'assunzione della propria sfida educativa in quanto genitore, quindi della responsabilità, come dicevamo nella scorsa puntata, se non ci sono questi presupposti di base, non ci può essere neanche il conflitto. Non ci può essere neanche quell'attrito che si determina proprio nella necessaria volontà di emancipazione dell'adolescente. Se non c'è qualcun altro con cui fare i conti, con cui confrontarsi, da cui separarsi, allora non ci può essere neanche un processo di emancipazione. Quindi il presupposto fondamentale è che il genitore sia in una posizione educativa e quindi che ci sia una differenza generazionale soprattutto. Questo è un problema che emerge in maniera davvero eclatante nelle nuove famiglie. È un problema che riscontriamo molto nella clinica, dove i genitori sono scivolati su un piano di relazione che potremmo dire simmetrico.
Quindi l'importante è quello di mantenere le relazioni. Torneremo su questo argomento tra qualche istante dopo la musica.
Tu hai dato più sole alla mia vita, tu l'hai spento lasciando una ferita, tu eri indispensabile per me. Se con gli occhi chiusi ho seguito te, cercando nel dolore un'altra me, volevo darti un senso che non hai. Cosa vuoi? Tu non sei niente, io da te oramai non voglio niente, il tuo amore uccide e poi si pente, ma perdono non cercare qui niente. dirlo a me. Sai, adesso che ho capito come sei, non è rimasto niente tra di noi, e il tempo ha fatto il resto fino a qui. Mai, insieme noi non torneremo mai, perché tu prendi tutto e niente dai, non eri la persona che ora sei, cosa vuoi? Tu non puoi più niente, io da te oramai non voglio niente, il tuo amore uccide e poi si pente, ma perdono non cercare qui niente, anche se ritorni nella mente, nel mio cuore non rimane niente, mi riprendo il tempo insieme a te, appartiene solo a me.
L'adolescenza è l'età in cui ricostruire delle relazioni e anche ritrovare dei nuovi rapporti con i genitori, che comunque hanno un punto importante, un rapporto importante da instaurare con gli adolescenti, seppur nuovo rispetto alle età precedenti. Hai accennato poco prima della musica anche alla possibilità di sviluppare in questo periodo delle patologie e soprattutto legate all'assenza di un rapporto oppure alla presenza di un rapporto simmetrico e quindi la perdita di un rapporto genitoriale. A cosa può stare attento il genitore per accorgersi anche se possono subentrare nell'adolescente alcune patologie o alcune fatiche?
Ci sono alcuni libretti che istruiscono i genitori nell'analisi, nella sorveglianza da istituire sui loro figli. Forse potremmo rovesciare la questione e dire che i genitori devono innanzitutto interrogarsi sul proprio desiderio. È un concetto che abbiamo sviluppato nella scorsa puntata e che ci terrei a sottolineare come imprescindibile per una riflessione sull'educazione. Perché se l'adolescente ha il compito di trovare il proprio desiderio, può farlo soltanto se si trova di fronte a qualcun altro che vive il suo desiderio in prima persona. L'ultima pagina del libro di Natalia Ginzburg, a proposito delle piccole virtù, ci dice molto chiaramente che soltanto l'amore per la vita genera amore per la vita. E dice ai genitori di preoccuparsi di coltivare il proprio desiderio. E in quel modo lì si potranno astenere dal rendere i figli oggetto della propria volontà, oggetto o protesi di proprie insoddisfazioni, di proprie soddisfazioni che devono ancora colmarsi. Quindi i genitori devono innanzitutto interrogarsi sulla loro posizione. E a partire da lì si costruisce il terreno perché un adolescente possa compiere quella che Victor Hugo chiamava la più delicata delle transizioni.
Ed è in effetti un'età di transizione, non soltanto nelle relazioni con i propri genitori, ma anche un'età di transizione nelle relazioni con i propri amici, l'età in cui iniziano i nuovi rapporti di coppia. Come cambiano le relazioni nell'adolescenza?
Negli adolescenti le relazioni cambiano innanzitutto perché subentra in maniera preponderante la questione del corpo, il corpo che cambia, e quindi le relazioni anche con l'altro sesso sono delle relazioni che mettono in questione l'assunzione soggettiva del proprio corpo. Cioè nel rapporto con l'altro io sono portato inevitabilmente a fare i conti con me stesso. Quindi nel rapporto con la ragazza o con il ragazzo si viene smossi, si viene perturbati, si viene necessariamente implicati in un'analisi di quello che si è. Soprattutto in un periodo di crescita e di transito come quello dell'adolescente, questo impatto è molto più forte e anche molto più cercato.
Ci fermiamo ancora un istante e poi torneremo a parlare ancora della relazione degli adolescenti con il proprio corpo e con i propri coetanei. L'adolescenza è un periodo di transizione, l'abbiamo detto prima, un periodo di frattura con il passato, ma soprattutto di nuove scoperte. E una di queste è quella con il proprio corpo. Qual è quindi il rapporto che l'adolescente ha con il proprio corpo, con anche la propria gestualità?
Il rapporto con il proprio corpo è innanzitutto il rapporto con un altro. L'adolescente scopre che il corpo proprio in realtà non è del tutto riconducibile a un oggetto che si può padroneggiare. Il corpo è qualcosa che cambia indipendentemente dalla mia volontà. Potremmo dire, per certi versi, come hanno sottolineato alcuni psicoanalisti, che l'adolescenza è il sintomo della pubertà. E quindi fare i conti con un corpo che in maniera autonoma segue una via, e vuol dire fare i conti con un'alterità che ci abita. Il corpo rappresenta la prima forma di alterità con cui si è portati a confrontarsi nell'adolescenza.
Nell'adolescenza, attraverso il corpo, si è portati anche a confrontarsi con la sessualità. Si apre per gli adolescenti tutto un discorso nuovo da affrontare e da scoprire. Come si può educare ad essa?
Beh, la questione del corpo e della sessualità entrano in sintonia con la questione del legame con l'altro. Quindi in che modo il corpo entra in relazione con l'altro potremmo distinguerlo su due versanti, semplificando molto. In un primo caso il corpo può entrare in relazione con l'altro nell'esperienza del desiderio e quindi il soddisfacimento implica la presenza irrinunciabile dell'altro come molla del desiderio, come molla che attiva il desiderio, ma anche come cornice presente perché il desiderio si sviluppi, si realizzi, anche se la soddisfazione del desiderio non è mai una soddisfazione piena, è una soddisfazione che manca sempre di qualcosa. Un secondo versante invece sarebbe quello del godimento, così come viene definito in psicanalisi, dove invece la logica non è quella del riconoscimento dell'altro, della valorizzazione dell'altro, ma è dello scivolamento in una relazione che fa meno dell'altro. Quindi ridurre l'altro a oggetto del proprio soddisfacimento o a mezzo del proprio godimento. E quindi la questione educativa rispetto al corpo e alla sessualità deve confrontarsi con queste due declinazioni compresenti nella vita di ciascun soggetto umano.
Che cosa può comportare la non accettazione del proprio corpo?
Ci sono diverse forme di non accettazione del proprio corpo, sia sul piano dell'immagine che sul piano del versante pulsionale, per dirla in modo psicoanalitico. Sul piano della propria immagine in quanto corpo che in un certo senso non assomiglia a un ideale della bellezza che magari può venire stabilito dalla moda, dalle varie copertine di giornali. E quindi la questione della non accettazione è una non accettazione rispetto all'ideale, rispetto a qualcosa che non potrò mai equiparare, che non potrò mai raggiungere. Un altro versante invece che riguarda la non accettazione del corpo è l'aspetto pulsionale, l'aspetto di una soddisfazione che non si lascia del tutto addomesticare dalla mia volontà, che non si lascia del tutto ricondurre alla mia capacità di padroneggiamento. E quindi in entrambi i casi il corpo mette sotto scacco la volontà di padroneggiamento di se stessi.
Ci fermiamo ancora su questi argomenti così interessanti, torneremo tra qualche minuto.
Capirò. saluti e capisco che lo sai che sei già là.
Prima della musica, Nicolò, hai portato sulla discussione un altro argomento molto importante che riguarda l'adolescenza, ed è quello di padroneggiare se stessi, poter avere il controllo sul proprio corpo ma anche sulla propria vita. È davvero un aspetto importante per un adolescente.
È un aspetto, potremmo dire per certi versi, che genera ambivalenza. Da una parte l'adolescente è affascinato dalla scoperta di nuovi mondi, i nuovi aspetti di sé, dall'altra parte invece trema di fronte alla novità, per certi versi traumatica, dell'esperienza di sé. Quindi nell'educazione, nel processo di crescita, la questione è come coniugare la volontà di esplorazione con la necessità di una rassicurazione che proviene dall'ambiente familiare. E questa è anche la radice dell'ambivalenza che gli adolescenti hanno verso i propri genitori o verso i propri educatori. Da un lato hanno voglia di separarsene per scoprire il nuovo, dall'altra parte anche indietreggiano di fronte al nuovo che loro stessi sperimentano e approfittano della presenza dell'altro come un rifugio.
Brevemente, Nicolò, c'è un momento in cui questa fase adolescenziale viene superata? Cioè, possiamo riconoscere nella vita e nello sviluppo di una persona un momento in cui riesce a superare queste ambivalenze?
Beh, forse questa ambivalenza è qualcosa di insanabile per l'essere umano. Il punto in cui si può dire che l'ambivalenza è superata è difficile da individuare, però l'esperienza del desiderio, la possibilità di vivere in prima persona il proprio desiderio, forse può essere qualcosa che ci orienta nel definire anche il fine a cui tende l'adolescenza.
Ti ringraziamo, Nicolò, per queste riflessioni che anche oggi sono state davvero molto interessanti. Ti salutiamo e ti auguriamo un buon fine settimana.
Grazie, arrivederci a tutti.
E allora l'appuntamento, come sempre, a giovedì prossimo alle 10.35 per La Mente e l'Uomo. Un saluto da parte di Fabiola.
La Mente e l'Uomo. Scrivete le vostre domande a diretta@radioprovostainblu.it. Nelle prossime puntate il nostro esperto vi risponde.